Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei ricavi preliminari del primo semestre 2022 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Moreno Ciarapica, CFO e Pietro Andreboldi, Head of Investor Relations and Corporate Planning. Per ricevere assistenza da un operatore, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Buonasera a tutti, grazie. Bentrovati, come sempre, investitori, analisti, e c'è sempre anche qualche giornalista collegato che ci fa molto piacere. Come d'abitudine per questo anno, come vi dicemmo, ci piace farne sei delle call, questa in extra e quella di, diciamo, di dicembre. Così abbiamo fatto nel 20 e abbiamo fatto nel 21 e vorremmo fare nel 22, immaginando che l'anno prossimo, se ci sarà un totale riequilibrio, torneremo. Ma l'idea che voi possiate conoscere più possibile della nostra azienda nei dettagli, questo a me personalmente è sempre piaciuto moltissimo e credo che anche a voi, Luca, Riccardo,
Ecco,
Moreno,
anche a
che
me.
siete qui. Grazie. Prima di iniziare, ci piacerebbe fare un grandissimo omaggio al nostro stimatissimo cavaliere Leonardo Del Vecchio, che è mancato qualche giorno fa. Volevamo fare un piccolo omaggio a Leonardo perché innanzitutto è per noi un partner eccezionale, serissimo, una storia meravigliosa, e vi devo dire che gli ultimi due appuntamenti con Leonardo, appunto. L'ultimo è stato quando è venuto a vedere la collezione, ci viene quasi da ridere perché è stato simpaticissimo, quando è venuto a vedere la collezione in Milano in occasione della nostra presentazione della donna. E devo dire che è entrato in questo spazio dove ha visto i suoi occhiali, i nostri occhiali, messi in una certa maniera, le era piaciuto moltissimo, devo dire, anche il modo di far visual. Poi abbiamo pranzato lì e c'erano i suoi due figli, scusate, due dei suoi figli, e poi c'erano le mie due figlie, e Riccardo e Luca, e insieme abbiamo detto: ci piace che questa storia potesse, e speriamo che duri, per 50 anni. Quindi un uomo molto speciale. E devo dire che dai giornali, la affascinante frase che ho letto di quando il figlio ha detto al papà: mi reco ad Agordo, e il papà ha detto: com'è bella la nostra fabbrica. Trovo la più bella espressione che possa avere un po' di emozione sentito da lui. Quindi vuol dire che amava la fabbrica in tutti i suoi dettagli. E per finire vi dico che quando facemmo questi occhiali, gli dissi: Leonardo, ma sono belli? E lui disse: non lo so se sono belli, a me piacciono molto, ma ricordati che sono fatti nel miglior modo che si possono fare degli occhiali. Ecco, questo è per dirvi com'era quest'uomo affascinante che ha fatto la storia dell'industria italiana probabilmente per mezzo secolo. Grazie Leonardo, e eccoci qua. Allora, lo spirito dell'impresa, amici miei, per adesso è molto alto. Venerdì abbiamo fatto un'assemblea, come facciamo trimestralmente. Sulla carta la chiamiamo assemblea, ma poi non so se si può chiamare assemblea, perché fino a prima di venerdì parlavo sempre io, quindi assemblea per modo di dire. Questa volta abbiamo parlato sia io che Riccardo che Luca, quindi è però molto interessante perché facciamo un po' il punto di come vanno le collezioni, come vanno le cose. Ecco. E io ho ribadito questo grande concetto, che poi ne parleremo: chi eravamo nel 2020 e che cosa avevamo scritto ed immaginato nel 2020, in marzo, aprile, maggio. Quindi dobbiamo averlo sempre come occhio vicino. Crediamo che la pandemia sia nella parte finale, Onestamente, sentivo oggi anche il presidente Draghi che la nostra Italia cresce intorno al 5%, quindi ci piace anche lavorare con una certa atmosfera perché se siamo sempre estremamente preoccupati, questo diventa un po' più difficile. Trovo che la nostra Italia sia tornata ad essere fortemente credibile, ahimè, addolorati, come dicevamo nell'ultima call un mese fa, ogni giorno quando ci alziamo dal tema della guerra, ma credo nella saggezza degli uomini, quindi questo mi piace. Mi piacerebbe che questa call fosse al centro dell'attenzione l'esclusività del brand, le scuole di alto artigianato che abbiamo, di cui poi vi parlerò, e i luoghi di lavoro, perché questo sarà un grande tema, cioè chi fabbricherà questi prodotti nei prossimi speciali, nei prossimi 20 o 30 anni. Quindi siamo tutti qui. Io adesso vi leggerei i dati del comunicato, poi vi vorremmo parlare di la nostra visione sul fine anno, questo 22. La visione abbastanza importante sul 23, avendo fuori la collezione da uomo primavera-estate 23. La nostra visione sul 24, che definiamo abbastanza importante. E poi vi vorremmo parlare del progetto decennale 2019-2028, che alla fine forse possiamo concluderlo con un paio di anni di anticipo e questo ci piace molto. Poi vi parleremo dei mercati, della collezione e una decina di minuti vorremmo dedicarli all'esclusività del prodotto, alla casa Cucinelli che voi conoscete. È il grande tema della formazione di questi giovani artigiani per i prossimi 30 anni a venire. Adesso vi leggo i documenti, i dati. Allora, i ricavi netti sono 415 milioni, 2, in crescita del 32,3 a cambi correnti e del 28,2 a cambi costanti rispetto al primo semestre del 21. L'abbiamo definita bellissima crescita delle vendite nel secondo trimestre, migliora ulteriormente il trend già molto positivo nei primi 3 mesi dell'anno e in tutti i canali e devo dire anche in tutte le geografie. Poi ci torneremo, eh. Quindi importantissime crescite in America, più 52,7%. Mi raccomando, prendetelo in una certa maniera perché l'anno scorso era, la prima parte dell'anno era un po' così speciale. L'Asia 27%, l'Europa 20% e l'Italia 19%. Ricavi in forte incremento sia nel retail 47%, sia nel canale wholesale, che voi sapete che noi facciamo circa il 40% di business, ci piace molto, in aumento del 16%. L'andamento molto molto bello del semestre, le consegne delle collezioni autunno-inverno 22 che stanno andando benissimo e finiremo fra una quindicina di giorni, un mese, la regolarità dell'attività produttiva. Aspettate che ho perso il filo, è il momento particolarmente positivo che ci sembra che viva il brand, ci portano a stimare per il 22, che dovremmo definire un anno record, una bella crescita dei ricavi intorno al 15%. Con altrettanta fiducia e concretezza, anche sulla base dei feedback di grande positività che hanno accompagnato la presentazione della collezione Primavera-Estate 23 Uomo e la relativa raccolta ordini che possiamo dire quasi completata, possiamo immaginare una sana, bella crescita intorno al 10% per il 23. Quindi siamo molto soddisfatti del cammino che stiamo percorrendo ed immaginiamo infine di poter raggiungere un fatturato pari a circa 1 miliardo di euro nel 24. L'abbiamo messo ed evidenziato perché probabilmente è un bel tetto, questo sì. Allora, così definisco l'andamento di questo primo semestre 22, è stato particolarmente bello, con vendite importanti in termini di quantità e di qualità. La stagione autunnale è iniziata con dei risultati ottimi. e con forte valore sotto il profilo dell'immagine, di cui tutto questo potremmo quasi immaginare un anno record, con una crescita, come vi dicevamo, intorno al 15%. Nelle grandi capitali del mondo abbiamo creato dei luoghi che chiamiamo Casa Cucinelli e che ci pare stiano dando nobiltà e prestigio al brand. La cospicua raccolta ordini della collezione Uomo Estate 23 ci permette di pensare ad un prossimo anno con una sana crescita intorno al 10%. Ecco qui, adesso il semestre che abbiamo definito molto molto bello, crescita in tutto il mondo. Allora noi al 31 dicembre facevamo in USA circa il 34%, in Europa il 42% e in Asia il 24%. Di questo 24% era qualche cosa più della metà la Cina. Noi onestamente alla fine del 22 pensiamo della stessa divisa, diciamo, può esserci un punto di differenza, ma la immaginiamo così. In generale il gusto del brand ci sembra molto alto. L'uomo in questa, diciamo, parte che non è estremamente fashion, siamo un brand, diciamo, riconoscibile, quindi ci fa molto molto piacere. Importante, abbiamo consegnato l'autunno-inverno benissimo, diciamo abbiamo consegnato, dobbiamo finire tra qualche giorno, ma è importante perché avevamo materie prime in casa. E poi sul tema della non trovabilità delle materie prime ci torneremo. Quindi non abbiamo avuto nessun problema. Le prime vendite della collezione autunno-inverno, voi sapete, iniziano più o meno verso fine giugno, 20 giugno. I primi riscontri sono ottimi, ma quello che più ci interessa per adesso è il riscontro sul gusto. Perché se il gusto è giusto, poi tu l'andamento del semestre lo governi abbastanza bene. Nessun problema sulle materie prime, come vi dicevo, e per chiudere questo tema, io credo che in questi 2 anni, insomma, diciamo che non abbiamo, molti di noi non hanno fatto magazzino, no? E non facendo magazzino a monte, a loro volta i fornitori non avevano materia prima, motivo per cui si è faticato un po' più sulle consegne, non è stato il nostro caso. Dicevo prima che nei piani del 2020, in aprile, io penso che ognuno di noi ha immaginato, noi facemmo allora 5 budget, e io nei miei scritti che faccio per hobby ma non tanto come cultura da 40 anni, avevo scritto che avrei pagato chissà che cosa se mi fosse stato garantito che alla fine del 20 non avessimo licenziato né persone e l'azienda sarebbe andata. Avevo scritto anche che sarei stato propenso a cedere il 20% come dono se fossimo riusciti a. Devo dire, siamo riusciti a non licenziare nessuno e a trovare un riequilibrio. Quindi, come vediamo il secondo semestre del 2020? Onestamente molto molto bene. Come dicevamo all'inizio, immaginiamo questo anno ancora con una sana crescita e lo vorremmo chiamare ancora un anno di record, con una crescita del 15% di fatturato e di EBITDA intorno al 18%, che noi, come voi sapete, reputiamo sano e molto molto interessante. Vi dico solo 2 cose, perché ne abbiamo discusso un mese fa. Sani i profitti, io come italiano mi sento fiero della mia Italia e conseguentemente anche del tax rate, che quest'anno sarà come ordinario il 29%, però noi abbiamo avuto 5 anni moreno, forse 6, con dei benefici dei nostri governi e abbiamo pagato di media l'ultimo quinquennio 24%. Sani investimenti, immaginiamo sano il magazzino, sani dividendi che voi sapete intorno al 50%. Ma di questo voi conoscete tutto dalla call di aprile. Prezzi. A noi paiono equilibrati, come voi sapete, due volte all'anno facciamo i prezzi nell'uscita di collezioni, primavera, estate, autunno, inverno. Abbiamo fatto 100 l'Europa, 120 l'USA e 128 l'Asia. Nell'ultimo, per l'esattezza, roadshow, un analista di voi mi ha fatto una domanda abbastanza carina che nessuno però mi aveva fatto. Ma voi trovate che i vostri prezzi abbiano un'eticità? Onestamente io credo, non so se abbiano un'etica, ma crediamo che siano i prezzi giusti per fare il sano profitto. D'accordo ragazzi sui prezzi. L'e-commerce sta andando molto bene, con una sana, bella, equilibrata e solida crescita. Importantissimo però è l'immagine. Noi siamo riusciti a più o meno a capire nei nostri negozi che, pensate, il 55% circa dei clienti arriva con l'immagine che ha visto nell'e-commerce. Quindi che significa? Significa che la presentazione con il rispettivo lifestyle di questi capi ha un valore immenso. Quindi all'e-commerce diamo un valore immenso sulla presentazione, solido e equilibrato sulla crescita. 2023. Siamo fuori con la collezione da uomo, come dicevo abbiamo quasi finito, la donna usciamo la prossima settimana. Gli ordini da uomo ci fanno veramente ben sperare, ma più che altro anche, non più che altro, anche i sell out estivi finiti, perché abbiamo quasi finito di quest'estate, quindi ci sentiamo abbastanza forti su una crescita intorno al 10% nell'anno a venire, con un sano EBITDA. Gli ordini, vi dicevo, sono in casa. Il valore del sell-out fortissimo, e noi cerchiamo, ne discutevamo anche stamattina in consiglio, proviamo a tenere alta l'esclusività del brand e la manualità e l'artigianalità. È chiaro, il gusto non sta a noi giudicare, sta ai clienti, a voi, questo non lo possiamo governare, però che rappresenti noi sì. Però l'esclusività io credo sia qualcosa di molto molto forte che vorremmo provare a tenerla alta. Quindi per il 23 siamo abbastanza, il 24 lo vediamo, sempre un bell'anno e dovremmo raggiungere questa cifra, il famoso billion. Devo dire che quando ero ragazzino facevamo i contadini, faccio perdere 60 secondi, ma c'erano nel paese due o tre imprenditori che festeggiavano il cosiddetto miliardo in lire. E era qualcosa di molto speciale, no? Facevano la festa, invitavano il paese, gli operai. Mi è rimasta sempre questo bilion, era un miliardo di lire chiaramente, no? Però era sempre un po' così. Quindi a questo punto immaginiamo che il piano decennale che voi conoscete, 2019-2028, potremmo dire di chiuderlo nel 26 con un paio di anni di anticipo. Questo per tutto quello che riguarda i dati. Allora, queste case Cucinelli, vi diciamo la sincera verità, ci stanno dando grandissima soddisfazione. Ce l'abbiamo a Milano, New York, Parigi, Londra, Tokyo e chiaramente Solomeo. E stiamo aprendo in Dubai, Hong Kong e Shanghai. Queste case che cosa sono? Sono luoghi dove incontriamo persone. Onestamente non vogliamo comunicare che vogliamo incontrare persone che comprano cifre importanti. Vi devo dire la verità, incontri, sono luoghi di incontro, facciamo le cene con i clienti. Abbiamo visto però che alla fine ci danno tanto tanto valore all'immagine del brand. E queste sono le case. Siete contenti anche voi? Sì,
Buongiorno.
perfetto. Grazie. Ecco, adesso andiamo sul prodotto. e poi parliamo dei dipendenti. Allora, io seguito a dire che per far vivere l'azienda, non lo so se in secolo o 2 secoli, ma dobbiamo preoccuparci del prodotto. Se il prodotto è contemporaneo, potremmo affrontare decenni con qualche difficoltà finanziaria perché sbaglieremo, avremo sbagliato investimenti, ma se il prodotto è contemporaneo, esclusivo, di grande qualità, io penso che l'azienda potrebbe vivere qualche decina d'anni in più. Ecco, sapete perfettamente che nei nostri capi il 52% l'abbiamo proprio tecnicamente misurata, è manualità, è fatto dalle mani dell'essere umano. Venerdì abbiamo fatto questa assemblea che vi dicevo prima, ringraziando di tutto ciò, della creatività, del gusto, delle consegne, tutto. Abbiamo fatto un piccolo dono ai nostri collaboratori per fare un'integrazione di circa 4 punti a questa benedetta inflazione che abbiamo aspettato da 25 anni, però forse nessuno di noi immaginava che andasse così alto. Quindi per il 2022 i nostri lavoratori riceveranno 4 punti di integrazione. Ecco una cosa importante. Abbiamo fatto questa integrazione per la prima volta solo però a coloro che guadagnano nella nostra Italia inferiori a 2.500 euro al mese. Noi abbiamo 2.500 dipendenti, di cui 1.250 nel retail nel mondo, che secondo noi guadagnano bene, e poi sapete non è così tanto difficile scegliere di andare a lavorare a Monte Napoleone piuttosto che a Bond Street, non so dove, ecco. Lavorare in fabbrica ha sempre quella dignità morale ed economica su cui noi dobbiamo lavorare. Abbiamo discusso stamattina molto perché il consiglio è stato tutto improntato, prima, dopo aver letto i risultati, su chi farà questi capi di qualità e l'esclusività. E ci siamo detti che io lo penso seriamente, che credo che nei prossimi decenni il problema non sarà a chi venderemo capi di estrema qualità molto esclusivi, ma il problema potrebbe essere chi li realizzerà. E quindi, da sempre, come voi sapete, abbiamo creato le scuole di cui vi parlerò e ci piacerebbe, qualche volta parlo al singolare, scusate, che i luoghi di lavoro fossero sempre leggermente speciali. Perché sapete, i luoghi di lavoro, specialmente nelle fabbriche, questo ne parlavamo con Leonardo Del Vecchio, gli uffici in genere sono belli, decorosi, ci sono magari opere d'arte, non so così, poi quando si va in produzione, quando si va nella catena di montaggio, le luci, le finestre normalmente non ci sono perché siamo stati abituati a far sì che, cioè abituati a pensare che se tu alzi gli occhi al cielo perdi tempo. Io invece voglio seguitare, e ne discutiamo spesso, ad immaginare che se tu hai la possibilità di guardare il cielo, guardare fuori e tutto, vieni a lavorare con uno spirito leggermente diverso, no? Quindi abbiamo fatto un grande studio, ci abbiamo lavorato un paio di mesi e ci siamo detti che il nostro progetto per la nostra produzione di altissima qualità crediamo che non abbia nessun problema sino al 2030-2032. L'età media dei nostri ragazzi artigiani, dei nostri esseri umani, è a 45 anni. E adesso stiamo lavorando per dedicare tempo ai futuri artigiani per i prossimi 30 anni. Vi sembrerà un po' così assurdo, ma è chiaro che se noi troviamo dei giovani artigiani a 25-30 anni, pensiamo che per un trentennio possano, no? Perché vedete, ne discutevamo domenica in una serata cena al Festival di Spada del Poleto con un po' di imprenditori, noi immaginiamo che certi lavori debbano farli sempre i figli degli altri. Io personalmente, la nostra azienda, pensiamo di no. Quindi, i grandi temi. I luoghi di lavoro. Pensiamo che i luoghi di lavoro debbano essere particolarmente speciali, ma per speciali, guardate, uno può anche lavorare, dicevamo stamattina, in una tintoria, che è un luogo a volte fai meno, no? Ma se tu lavori davanti a una vetrata dove vedi il cielo e tutto, se tu pulisci il pavimento, se le macchine sono, le lavatrici sono carine, se le luci sono messe in una certa maniera, tutto cambia. Guardate, questo a me nessuno me lo può far cambiare da sempre. Se torniamo al tema dei salari, quindi non parliamo di chi guadagna almeno da noi più di 2.500 euro, guardate, noi pensiamo che con 1% di EBITDA le nostre mani geniali dell'impresa possono avere un salario diverso. E guardate, vi faccio solo un esempio qui in Umbria, dove la media è, se tu guadagni 1.500-1.400 euro, vivi benino nella nostra Umbria, poi paragonato dalle vostre città. È chiaro che se tu invece che guadagni 1.450, 1.500, ne guadagni 1.900, 2.000, ti cambia totalmente il tema della vita. Quindi, se noi facciamo questo con coloro che fanno i lavori leggermente un po' più umili e consideriamo questi dipendenti davvero, seriamente, come abbiamo sempre fatto, anime pensanti, l'abbiamo visto nell'assemblea dell'altro giorno, guardate che possiamo fare il risultato diverso. Noi nel 2013 fondammo al paesino queste scuole di alto artigianato. Queste scuole che ci stanno dando grandi soddisfazioni. Perché attualmente abbiamo di giovani sarti che lavorano a New York piuttosto che a Los Angeles, piuttosto che a Milano, e voi mi insegnate che se tu vai in un negozio e trovi un sarto che ha 35 anni con un po' di gusto, non è la stessa cosa che se tu trovi magari un sarto meno giovane come me, no? Allora, come funzionano queste scuole? È abbastanza facile. Diviso in due, il 60% di questi ragazzi o ragazze lavorano in un'azienda come dipendenti dell'azienda e fanno lavori tipicamente specifici di una fase. Mentre al paese noi facciamo scuole per sarti maschili e sartoria femminile. Per far questo ci vogliono più o meno 2 anni e mezzo, 3. Voi sapete, un sarto da uomo alla fine è uno completo nel nostro settore, la sarta per donna diventa la famosa maestra che collaborando, nel nostro caso con noi, con i nostri 60, chiamiamoli giovani e medi stilisti, apporta una qualità di gusto altissima, e questo è importante. Quindi, con una differenza però, i ragazzi, il 60% dell'azienda hanno la loro remunerazione e lavorano 8 ore. Invece al paese lavorano 5 ore al giorno, perché vogliamo che l'inizio, diciamo, dalla scuola al lavoro, pensiamo che lavorare 5 ore sia un pochino più dolce che lavorarne 8. Ricevono 1.000 euro al mese, quindi hanno secondo noi una giusta remunerazione. E poi c'è una cosa molto interessante: alla fine del ciclo, noi chiaramente chiediamo se desiderano entrare nella nostra impresa, quelli che reputiamo che siano a certa maniera. Però abbiamo visto anche, siccome ci sono gente che vengono da tutto il mondo, tu puoi tornare nella tua Tokyo. Con grande piacere, se vai a lavorare nel nostro negozio e ad essere sarto nel negozio 27 anni a Tokyo, è sempre molto, molto, molto interessante. E comunque è sinonimo d'apertura. Tu non è che studi 3 anni e diventi sarto, 3 anni per stare a Solomeo, potresti decidere di vivere e vai dal signor Armani e chiedi lui: guardate, che io ho fatto una scuola lì. Allora, che cosa facciamo adesso? In questo, tra 15 giorni riuniamo tutta la stampa umbra, chiaramente non nazionale, per discutere attentamente del valore di queste scuole e conseguentemente di questi mestieri. Nel 2013 facemmo il primo piano quinquennale che si è concluso, Poi abbiamo fatto il secondo, che si conclude che era 18, 19, 20, 21 e 22. Ci sono stati un anno e mezzo le scuole un po' così chiuse e adesso parte il terzo progetto quinquennale che è 23, 24, 25, 26 e 27. Ma voi direte, ma questo fa una call su questi grandi temi? Sì, vi diciamo la verità, perché noi crediamo moltissimo che i prodotti di altissima artigianalità possano fare la differenza, devo dire, sul mercato. È chiaro. Per far questo, concludo questo tema dicendo che dobbiamo avere luoghi di lavoro, guardate, molto speciali. Questi sei industriali domenica sera mi dicevano, ma come fai a immaginarlo? Ho detto, scusate, ma mio babbo e i miei fratelli hanno lavorato in luoghi che non si può immaginare dove un essere umano lavora. Quindi per noi è molto facile capirlo. E consentitemi, non è vero che dipende da che tipo di lavoro fai. Perché tu puoi avere un'acciaieria e io vi dimostro che il nostro amico dell'acciaierie Terni è stato capace a rendere un'impresa, no? Contemporanea, bella, Massimiliano, grande manager, è stata, adesso questa impresa con un grande piacere è stata acquistata da un'altra azienda italiana, però ha riconvertito l'acciaio nell'altissima qualità, se però voi andate a vedere è un modo di lavorare veramente un po' speciale. Ecco, allora, questo perché concludere vorremmo dire che onestamente lavoriamo serenamente, l'abbiamo visto dall'assemblea l'altro giorno, no? E ogni giorno io seguito a dire che non ci facciamo deformare con le problematiche quotidiane che non possiamo cambiare, concentrandoci invece su questo. Quindi però alla fine la raccomandazione quotidiana è possiamo più volte guardare ciò che avevamo scritto nel 2020, i nostri piani, i nostri cinque piani fatti nel 2020, marzo-aprile, che cosa ci davano? Ognuno di noi pensava che non so che, no? Allora, se guardiamo quelli ci rinfranchiamo, vicino a quelli immaginiamo i prossimi 10 o 20 o 30 anni, sempre però con un'aria leggermente positiva, perché se ogni giorno ci manca qualcosa e poi un giorno ci preoccupiamo per il governo, onestamente vi dico la verità, no? Io credo nella mia Italia, ho 68 anni, ho visto 63 governi, se Dio mi aiuta il prossimo anno, 69 anni, avrò visto il 64esimo governo. Quindi ecco, siamo molto contenti, siamo molto fiduciosi, è chiaro. Il prodotto deve essere bello e contemporaneo, perché tu puoi avere qualsiasi strategia di marketing, la più bella del mondo, ma se il prodotto poi è così così, alla fine vai in difficoltà. E ribatterei il grande valore dell'esclusività. Abbiamo sempre pensato questo, ma ancora oggi. Parlando, guardate, siamo molto contenti e possiamo dirlo anche nella call, Luca che non c'è, no? Sono venuti l'altro giorno l'amministratore delegato a trovarci di Vacheron Constantin, vennero de Marpiguet 2 anni fa, siamo felicissimi di ospitare, diciamo il mio amico così, di presidente di Mercedes a fine ottobre. Vengono i 9 manager, sono quotati, quindi possiamo dirlo, non c'è niente, per parlare di lusso, di qualità e di esclusività. È sempre così. Quindi c'è un leggero fermento nella selezione di certi prodotti. Quindi ringraziamo di cuore, faremo con voi agosto, poi faremo ottobre e faremo dicembre. Poi il prossimo anno, se tutto tornerà normale, vi daremo dati a luglio e vi daremo dati in dicembre. Però guardate, contrariamente a qualcuno che dice, ma perché tu ne fai così tante delle call? Io mi sento più sicuro se ogni mese, mese e mezzo, vi trasferiamo quello che stiamo facendo, pensando e come vanno le cose. Veramente grazie di cuore per adesso. E apriamo pure le domande, come credete, oltre a questo. Vai, vai. No, finito, finito. Finito,
Grazie,
grazie.
grazie.
C'è problema.
Chiunque voglia fare una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Ci sarà qualche istante di silenzio per consentire la prenotazione delle domande.
Sì, senza dubbio. Aspettiamo.
La prima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Flavio Cereda di Jefferies. Prego.
Sì, grazie. Buonasera Brunello, buonasera a tutti.
Buonasera Flavio, buonasera.
Brunello, mi lancio su ben quattro domande oggi. Allora, la
Vai.
prima, lo so.
Oh, ma abbiamo tempo, eh? Perché io ci ho messo mezz'ora. No, no, ma guardate. Io, noi siamo apertissimi e quello che non riusciamo nell'ora, Flavio, facciamolo quotidianamente con le domande. Non abbiate nessun problema.
Allora, prima era il tema dell'inflazione e ovviamente poi lodevolissima l'iniziativa alla quale hai accennato nei confronti dei dipendenti sotto una certa fascia per questo aiuto, questi punti di dichiarazione a quale hai accennato. Dall'altro lato, il discorso di supply chain, che problematiche se ne sta creando, che problematiche state vedendo per il discorso di inflazione? Da parte dei fornitori, in parte un po' più in generale per l'azienda. Quindi la prima domanda era questa.
Sì,
La
sì. Sì,
seconda domanda, rispondi te, non so se vuoi rispondere Luca, così in
siamo qui,
modo
non
più
c'è problema.
salvedio. Il dollaro, il dollaro pari parità con l'euro, a questo punto, se io fossi un vostro cliente americano, compro una valanga di robe in Europa, probabilmente compro qualcosina di meno negli Stati Uniti. Mi domando se dovesse permanere questa situazione, se intervenite sul discorso prezzi. Poi avevo una domanda sulle le boutique multibrand, no? Quelle che
Sì.
sappiamo, fammi tanto. Loro, quando parlate con loro, li senti preoccupati nel senso che ancora non si vede questo paventato rallentamento? Però loro a un certo punto fanno dei commitment, acquistano prodotti perché pensano di poterli vendere a questo punto.
Ah sì, vanno di 6 mesi in 6 mesi, Flavio, certo,
Esatto,
chiaro.
quindi mi interessava capire un attimino loro cosa ti dicevano. E l'ultima domanda, tu hai giustamente segnalato il discorso delle scuole e il discorso che alla fine l'artigianalità uno deve anche fare in modo che non ci siano colle di bottiglia in futuro. Io quando vengo in Italia, ma per carità è la stessa roba in Gran Bretagna, è la stessa roba in America, cioè i giovani sono spariti, tutti cercano personale da tutte le parti,
Tutti
poi
cercano
pandemia,
personale.
personale, non si
Questo è un grande tema, Flavio, ne parliamo con più grande piacere.
trova nulla, e quindi mi domandavo, ma i candidati, cioè, li trovate interessati, capaci? Perché sembra che sono tutti spariti in un buco nero, non so. Grazie.
Allora, no, grazie Flavio. Intanto ti dico una cosa carina, ma questo va a pro dell'Italia, va a pro Italia, pro anche del calcio, che voi sapete che non è solo una questione, ma è anche business. Abbiamo fatto un giorno di incontri col nuovo presidente del Milan e con i suoi collaboratori. È venuto da noi è stato molto molto interessante. Sono affascinati di aver comperato il Milan, di venire in Italia, quindi potrebbe anche il calcio cambiare e i suoi bilanci grazie anche a certi modi di agire dei presidenti. Quindi, questa è una piccola cosa, ma mi piace che sono venuti da noi un giorno per capire con noi come fare il visual, come fare il loro marketing, però sempre di qualità. Allora, l'inflazione, come ti dicevo, come vi dicevamo, abbiamo fatto un'integrazione ai nostri dipendenti l'altro giorno per il primo semestre, però abbiamo detto che faremo anche per il secondo semestre fino a dicembre, poi l'anno prossimo, Flavio, vedremo. No? Allora, nei laboratori, Flavio, non riscontriamo nessuna difficoltà, però dobbiamo dire che curiamo con loro i prezzi all'inizio di stagione che cambiano 2 volte all'anno e onestamente, Flavio, diciamo che sono pieni di lavoro. E di questi 5.000, 3.500 lavorano per noi, sono pieni di lavoro, ormai lavorano 12 mesi all'anno. ma gli altri restanti che lavorano, diciamo, metà per noi, metà per nostri stimati Hermès, Chanel, comunque stanno bene e guadagnano bene. Il tema del dollaro. Io penso, Flavio, che questa gente così ricca, no? Così facoltosa, fino a un certo punto, no? Guarderà un dollaro che fa così, vi dico la sincera verità. Noi fissiamo i cambi, come voi sapete, ogni stagione prima di uscire, quindi dal nostro bilancio non vi aspettate profitti o perdite derivanti dal cambio. È chiaro che questa stagione il cambio ci ha portato dei benefici, perché comunque no? E se è così avremo anche un autunno-inverno 24, però nei listini delle collezioni che escono, Flavio, non è che interveniamo durante l'anno, i listini partono 2 volte all'anno in occasione di uscita della collezione. Quindi il listino su cui stanno comprando i multibrand, e adesso vi diremo di questi, sono quelli che troveranno sul mercato gennaio, febbraio, marzo, aprile i giusti prezzi per loro e per noi. E gli ordini che stiamo facendo da uomo, devo dire, troviamo multibrand con grande progettualità. Non ce n'è uno che non dice o che ha rinnovato, che vuol rinnovare, ma questo era partito già un annetto fa. Chiunque ha rifatto la propria selezione per i prossimi 5 anni di brand su cui investire, rinnovamento del negozio, c'è un certo fermento. È chiaro che la guerra è un po' così, però ti devo dire, posso notare un po' più di dispiacere per la guerra che per la paura dell'economia, no? Anche ieri Draghi ha detto in Italia cresceremo del 3%. Poi chissà a venire un po', però onestamente non notiamo questo. Scuole, grandissimo tema. Allora, intanto c'è un problema di fondo, ne abbiamo discusso stamattina al Consiglio, molta gente ha dato le dimissioni senza aver lavoro e non torna in quei luoghi di lavoro. Quindi significa che il luogo di lavoro deve essere attraente. Noi mediamente abbiamo da 50.000 a 70.000 curriculum all'anno. Ma voi pensate che, cioè, non pensate che li abbiamo solo per gli uffici piuttosto che per lo stile, per certo, ma ce l'abbiamo anche per i mestieri. Però il tema di fondo qual è? Se io vengo a lavorare e faccio il sarto e a 22 anni posso avere 1.900-2.000 euro al mese e posso lavorare in un ambiente super decoroso, sapendo che l'impresa comunque si comporta bene con la terra, con gli animali, guardate che fa la differenza. Perché ci sono due grandi temi che abbiamo affrontato stamattina. C'è il problema della connessione. Tutti coloro che lavorano negli uffici normalmente, nelle aziende, stanno un po' meglio a tutto quanto, però quando escono, tranne la parte finanziaria un po' minore, no, sono tutti super connessi. Ti telefonano il sabato, la domenica per parlare di quel mercato, dell'altro, e la gente è stanca. L'unico grande vantaggio che ha la produzione, chi fa la produzione, è questo. Dopo le 5:30, tu fuori dall'azienda, nessuno ti chiamerà guardate che questo è un grande plus. Ma torniamo al grande valore, Flavio, i luoghi di lavoro e il salario. E torno ad insistere che con 1% di EBITDA, Moreno lo puoi confermare, guardate che possiamo cambiare la vita di coloro che fanno un lavoro manuale. Molto. Perché, ripeto, fra 1.500 euro o 1.450 e 1.950 ti cambia la vita. Quindi ecco perché questa conferenza stampa sul territorio, perché si possa sapere il più possibile e ridare prima una dignità morale a certi lavori e poi economica. Ci sono state alcune televisioni che hanno fatto ricerche e alla fine devo dire che qualcuno ha detto dobbiamo dargli più soldi, non c'è niente da fare, ma dipende anche le condizioni di lavoro. Guardate, Sono stato l'altro giorno in una fabbrica molto importante, che se tu la vedi dall'esterno, da fuori, dici, oh che meraviglia. Poi varchi la soglia della produzione, della catena, e lì ti rendi conto che è difficile, no? Certo, la gente ha bisogno di lavorare, però noi vorremmo provare a cambiare questo, perché siamo convinti che non ci sarà, Flavio, un problema a chi venderemo i capi. Se sono moderni, per l'amor di Dio, ci saranno altri brand che li venderanno, non noi, ma chi li farà certi capi? Questo sarà un grande tema e abbiamo investito su questo, ecco perché consideriamo quest'anno l'anno delle scuole, ma il progetto quinquennale, speriamo di averne entro settembre il doppio, però ci siamo detti stamattina, se troviamo che ne vengono il 200%, ampliamo le scuole. Perché così possiamo fare la differenza. Non so, Flavio, se sono stato chiaro o no, c'è qualcosa in più?
No, chiarissimo, chiarissimo, ti ringrazio, buona serata e saluti.
Anche sul Milan, ti faremo conoscere il presidente, tu che sei. Però mi ha affascinato, sai, mi ha affascinato, perché questo è anche un vostro tema, no? Lui ha detto una cosa bella, forse il mecenatismo del calcio è finito. E questa è una bella espressione, perché se riuscissimo a cambiare questo anche nelle nostre società di calcio con fatturati giganti, tutto può in qualche maniera più riequilibrarsi.
Forse è vero.
Okay. Anch'io ho detto, però l'idea, no? L'idea è bella.
Grazie, buona serata, salute a tutti.
A te. Qualche analista o investitore ci dirà, ma questi parlano anche di calcio, però ci sono alcune aziende quotate in borsa, quindi no.
La prossima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte, prego.
Grazie, buonasera Brunello.
Ho
tre domande più rapide. La prima, innanzitutto, un semestre straordinariamente forte, e fate un riferimento al sell-through molto soddisfacente, se potevi fare qualche dettaglio in più su questo numero. Seconda domanda, questa vostra disponibilità a commentare quello che vedete, la vorrei sfruttare anche per avere un aggiornamento su quello che vedete sull'area della Cina e dell'Asia, che per tutti è quella più incomprensibile, almeno per me, come aperture, chiusure e così via, e voi avete fatto dei numeri fantastici, addirittura in leggera crescita, quindi a parte il vostro andamento, quello che vedete come mood, come umore dei consumatori. E l'ultima domanda è la più gretta, se vogliamo, ma la vostra nuova indicazione del più 15 sull'anno, posto che è un miglioramento importante dal più 12 che dicevate prima, ma con quello che avete fatto al primo semestre lascia un secondo semestre che dovrebbe far vedere ricavi inferiori al primo semestre che normalmente...
No, allora, comunque adesso ti proviamo a spiegare.
Questa è l'ultima domanda, ecco, qualche cosa.
Aspetta, questo è il secondo semestre. Allora, intanto una cosa molto bella che è avvenuta nell'ultimo anno e mezzo, vi è stato un grande riequilibrio nei negozi nei tempi dei saldi, si è tornati tutti a fare i giusti saldi nei giusti tempi. Questo è molto 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 interessante. È chiaro, le performance del primo semestre, l'anno scorso avevamo anche dei negozi chiusi, mi raccomando, questa è una cosa molto importante, però questo grande riequilibrio nei mesi, vedete, quest'anno le svendite, i saldi hanno iniziato più o meno intorno al 25 giugno, che è il tempo giusto un paese per l'altro. E vi ricordate, 2, 3, 4 anni fa si iniziava un mese prima qua e là, quindi c'è stato un grandissimo riequilibrio. Luca, parli un attimo della Cina, io dico solo questo. Attenzione, mi raccomando, noi facciamo di 24 punti in Asia, ne facciamo 12 o 13 in Cina, quindi prendete il nostro giudizio, analisti, investitori, in una certa maniera. Ecco, prima che mi sfugga dico che io sono convintissimo che le semestrali dei brand saranno molto molto interessanti, ma mi raccomando, non è il mio mestiere, ho l'impressione però che siano molto molto interessanti. Poi è chiaro, ci sono delle specificità di brand, no? Luca, sulla Cina.
Andrea, dici bene, siamo molto soddisfatti di essere riusciti a crescere in entrambi i primi trimestri in Cina. Credo che il nostro risultato derivi innanzitutto dalla protezione data anche dalla nostra dimensione, come accennava Brunello. Quindi il fatto che giorni puntuali di chiusura di alcuni negozi sono ampiamente recuperabili in un periodo più ampio. Ma credo, al di là di questo, che due siano stati gli elementi che ci hanno permesso di servire un numero via via crescente di clienti in Cina. Il primo è questo desiderio molto forte, anche in quella regione, di esclusività. Brunello lo accennava prima parlando del mondo, credo che questo fenomeno sia particolarmente forte in Cina, e guardate, se guardate i diversi segmenti nella nostra industria, tutti i brand che hanno un posizionamento più alto sembrano aver vissuto un maggior riparo. In secondo luogo, come avevamo già avuto modo di accennare, la centralità che l'abbigliamento sta acquisendo.
Questo è importante.
Non solo in Cina, ma in tutto il mondo. La crescente visibilità di ognuno di noi porta a prendersi molta cura di se stessi, e l'abbigliamento è una categoria molto importante nel definire la propria immagine nei confronti degli altri. Grazie, diciamo, a queste elementi strutturali della nostra offerta, siamo riusciti a chiudere un bellissimo semestre. Il resto dell'Asia contribuisce molto positivamente.
Sì, perché, scusa, interrompo, Giappone molto bene, Corea molto bene, e gli Emirati direi bene, benissimo.
E quindi, sì. Per questo, come accennava Brunello, nello split geografico per continenti del nostro fatturato, nonostante questo primo semestre un po' turbolento in Cina, noi continuiamo a credere fortemente.
Sì, però voglio
che
dire, Luca, gennaio e febbraio non è stato per niente turbolento, anzi molto interessante. Quindi su sei mesi due ne hai fatti molto bene, e hanno compensato una parte, no? Però ripeto, noi siamo abbastanza piccoli in questo mercato.
E continuiamo a vederci grandissime opportunità,
sì,
tanto nel canale retail che nel
adesso
canale...
Non vi voglio mandare fuori strada, ma noi abbiamo commentato tra noi che le semestrali saranno molto interessanti. Mi raccomando però, non malediteci se qualcosa non... Però pensiamo questo.
Così come Brunello, e chiudo sul multibrand.
Sì, scusa, certo.
Anche i multibrand cinesi hanno affrontato questa campagna maschile con grandissima entusiasmo e fiducia.
Assolutamente. Ultimo tema, la seconda parte dell'anno noi abbiamo progettato tra il 4-5%, sono d'accordo con te, però diciamo l'anno scorso era stato il primo semestre un
più.
Po' più, e il secondo semestre era andato praticamente tutto molto molto bene, e c'era il piacere di tornare a comprare nei negozi in un modo forte, no? Quindi ecco, noi lo vediamo molto molto positivo, se poi venisse meglio per l'amor di Dio, però era stato un semestre particolarmente bello in tutti i mercati, con grande fascino, con grande desiderio di andare nei negozi fisici. Mi raccomando, ecco, questo è un po'.
Grazie mille ad entrambi. Buonasera.
Grazie a te.
La prossima domanda è da parte di Guido Lucarelli di Citi, prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Guido, buonasera.
Tre domande da parte mia. La prima, volevo capire se potevate darci delle indicazioni su come si è evoluto il quarter, se c'è stata un miglioramento, un peggioramento durante il quarter, e magari parlando lato retail, intendo, e magari
sì,
qualche
riflessione
su come è iniziato il mese di luglio. E la seconda...
Già te dobbiamo parlare dei primi 5 giorni di luglio, ma io te lo dico volentieri, ti dico la sincera verità. Vai Guido, ti risponderò, vi risponderemo. No, per l'amor di Dio, adesso dicevo così perché abbiamo finito. Un semestre consentimi Guido, meraviglioso, e secondo me per molti brand, come sono andati i primi 7 giorni? Intanto ti dico molto bene, però vai, vai, vai Guido. No, vi dico solo una cosa, scherzando, poi Guido finiamo, né? Tanto le nostre call sono anche un po' così, devo dire, in momenti che quasi vanno bene. Io mi ricordo, a New York incontrai un signore, no? I primi di dicembre che gli dissi, io sono venuto qui per spiegargli l'anno a venire, e lui mi disse, ma io sarei interessato gli ultimi 7-8 giorni dell'anno. Allora io dissi, prendiamo un caffè. E siamo amici, è finita così. Scusa Guido, una battuta scherzosa, vai avanti tranquillamente e saremo molto espliciti.
Ok, grazie. Sì. No, lo chiedevo anche perché stavo un po' un peggioramento, parlo a livello di fasce di prezzo più basse, però magari una consumer confidence che è un po' più bassa nel mese di giugno e poi anche adesso ad inizio luglio, quindi volevo capire un po' se avevate visto minimamente qualche segno di rallentamento dal punto di vista del consumatore lusso. E poi anche come società nello specifico i vostri risultati così importanti, se pensate siano anche alla luce del commento che fate rispetto agli altri brand, che vi aspettate una finestrale potenzialmente interessante anche da parte di altri brand, se proprio il consumatore lusso che vedete essere forte o anche il vostro prodotto che sta aiutando parecchio le cose. E come ultima domanda invece riguardo i prezzi, è stato molto utile l'indicazione della differenza di prezzo per paese. Volevo capire, rispetto all'aggiustamento dei prezzi che fate 2 volte all'anno nel semestre, se dovessimo pensare al contributo puramente da aumenti di prezzo rispetto allo scorso anno, su che livello siamo indicativamente? Grazie.
No, allora parto dai prezzi Guido. Noi, come ti dicevo, fissiamo i cambi, esce la collezione e lo stesso prezzo andrà in vendita retail per il multibrand e per il monobrand 2 volte all'anno, così non hai nessun problema. Questo è sempre così, non vi aspettate differenziali o aumenti da un mese all'altro, perché facendo multibrand devi rispettare il prezzo su cui hai venduto. I cambi si fissano, si prezzo e quello è. Noi non ci aspettiamo nessuna plusvalenza o nessuna minusvalenza su quello che riguarda i prezzi. Abbiamo sempre pensato, fa parte un po' anche di quella domanda, di quell'analista, pensate che i prezzi siano etici? Io vorrei solo dire che a noi piacerebbe che ci fosse un equilibrio, noi vogliamo, tra l'America, l'Europa e l'Asia. Perché se io fossi un ragazzo cinese che tu mi vendi con un differenziale molto diverso da Milano, sarei leggermente dispiaciuto, non è che non posso pagare, perché chi compra questi prezzi può pagare, però è sempre un po' un dispiacere, no? Vai in un ristorante, l'altra sera abbiamo pagato 70 euro dove immaginavamo 38-40, c'hai un piccolo dispiacere, poi chiaramente no. Quindi Guido, le semestrali noi pensiamo che saranno molto interessanti, però sta a voi, e noi ce lo diciamo, giudicare, perché giudicare anche il brand, perché io credo che siamo tornati un po' come era qualche anno fa, ad avere un grande differenziale tra lusso vero, serio, sano, esclusivo, e quello che si chiamava, vi ricordate, che non se ne parla più fortunatamente, lusso accessibile, che poi quando ci incontreremo ci ricorderemo chi se lo inventò questa espressione, perché c'ero io davanti a loro piano a Milano, alla Bocconi, posso anche dirlo, tanto c'era Giovanni, ti ricordi tu Giovanni? Sì, che eravamo io e Sergio Loropiana e Giovanni Burani, no? E allora Giovanni si era comprato un'azienda qui a Perugia del mio amico, no, Le Tricot, quindi, e vendeva le maglie a 27.000 lire oggi sarebbero 12 euro, rivalutateli. E lui disse, perché io credo molto nel lusso accessibile, e Sergio Loropiana mi guardò e io dico, boh, che sarà, non ci ho capito. Però seriamente vi dico, vi ricordate, nacque il lusso accessibile, aspirazionale e il lusso vero. Noi vorremmo esprimerci sui brand di lusso vero. Guido, non vorremmo esprimerci su prodotti leggermente più medi, perché non conosciamo, più medi non si dice, non conosciamo e non è neanche il nostro mercato. Capito, Guido?
Ok.
Va bene? Grazie di cuore, Grazie Guido.
Grazie mille. Grazie.
Altre però cose che avete anche domani, telefonateci, non c'è problema, mi raccomando. Perché questa è la prima call della delle semestrali, quindi anche per noi non vorremmo mandarvi fuori strada non con i nostri dati, ma magari con il pensiero altrui, no? Con i nostri commenti.
La prossima domanda è da parte di Melania Grippo di BNP Paribas Exane, prego.
Buonasera a tutti, buonasera Brunello. Io vorrei farti qualche domanda sull'evoluzione dell'EBITDA. Ci hai dato già un'indicazione per il 2022, ma visto che state già accelerando sugli obiettivi, cosa ci possiamo aspettare nel 2023 e nel 2024 appunto a livello di EBITDA margin e anche insomma visto che la prima metà dell'anno a livello di top line è stata molto forte, possiamo già aspettarci nella prima metà di quest'anno il superamento del livello del 2019? E poi la seconda domanda è invece sul potenziale razionamento del gas in Italia. Vorrei capire come state affrontando la cosa, se vi state in qualche maniera preparando. Immagino che la vostra dipendenza dal gas sia bassa, però non so insomma se questo possa implicare qualcosa a livello di contratti dell'elettricità, insomma se potete dirci come state affrontando la cosa. Grazie.
Allora Melania, su questa del gas, onestamente così a occhio non vediamo delle difficoltà, ti diciamo la verità, ecco, se poi domani ce lo chiudono del tutto non lo so, però a oggi ci pare non essere un problema Melania, ecco, così ci dicono anche i nostri governanti, quindi per quello che riguarda l'EBITDA, noi quest'anno abbiamo pensato e speriamo di raggiungere il nostro 18%, che è l'EBITDA per noi estremamente piacevole. Che cosa potremmo dirvi di aspettarci nel 24-25? Sicuramente noi non vogliamo percorrere quell'atmosfera a cui probabilmente, non dico siete abituati voi, no? Perché sembra che ogni anno si debba, no, noi crediamo molto che l'EBITDA di questa azienda debba essere questo, perché con questa EBITDA, che significa che possiamo portare a casa più o meno il 10% di profitti netti, possa essere quello che reputiamo, il giusto profitto, il profitto equilibrato tra profitto e dono e tutto, questo è... Noi non vogliamo fare quella corsa perché io credo che le nuove generazioni, io personalmente non compro niente se trovo che l'EBITDA di quell'azienda sia non giusto, a meno che devo comprare qualcosa, guarda, no, ne possiamo parlare, sono quotati in azienda gigante, però X anni fa venne qui questo signore molto molto importante, ha detto ma scusate, avete una cosa unica al mondo, potete fare l'EBITDA che vi pare. Certo, se io potessi non lo comprerei, perché se io dovessi comprare qualcosa da qualcuno con un EBITDA fuori, uno di voi, che è sicuramente in call, una volta mi disse, io compro da Amazon, ti ricordi Pietro? Carino, io compro da Amazon perché costa tutto meno. Ah, dico, ma scusa, ma tu sei un analista. Allora, seriamente vi diciamo, noi crediamo molto nel giusto prezzo e conseguentemente nel giusto EBITDA. Prima, un po' di anni fa, Melania, la moda faceva più o meno 16, 17, 18 di EBITDA, era quello, no? Io ho sempre pensato che se tu remuneri le persone in una certa maniera, questo dovrebbe essere l'EBITDA giusto per la nostra impresa, ecco. No, questa l'idea di non aspettatevi da noi che fra 3, 4, 5 anni possiamo portare l'EBITDA al 25%. Non vi nascondiamo che domattina se decidessimo di fare un aumento di prezzi in una certa maniera, forse vendiamo anche perché... Però io credo che i giovani... non vi voglio annoiare, ma quando sono venuti questi quattro monaci un mese fa e abbiamo mangiato, lei, una donna, ha detto mangiamo il giusto perché ve ne sia per tutta l'umanità. Ci può essere anche noioso, ma io ci ho trovato invece qualcosa di molto molto interessante. Questa idea del giusto, di equilibrio, di come lavori, di dove lavori, di come ti comporti con l'umanità. Io personalmente non compro niente da qualcuno che vende prodotti cari, non costosi, perché noi Melania pensiamo che i nostri capi siano costosi, significa che c'è un lavoro dietro e una remunerazione di tutta la filiera, che parte dalla materia prima al banchiere che investe, no? Però sono strategie, Quando all'inizio ci quotammo noi vi dicemmo noi andiamo, vorremmo una crescita costante del 10%, negli ultimi 20 anni siamo cresciuti del 13.1 più o meno di media, no? È un po' questo. Quindi io ho tanti amici, devo dire, che lavorano dicendo stiamo alla ricerca ogni giorno di 10 punti, di 10 basis points sull'EBITDA, a scapito di chi? Con quello chi chiede lo sconto, l'altro chi chiede lo sconto, no, questo da noi non ve l'aspettate, noi non lo faremo. Non voglio essere lungo, Melania, e noioso, ma siccome io penso che il grande tema, il grande valore dell'impresa non sia un punto o due più di EBITDA, io penso, ma sia come ti leggono fuori, la gente si informa prima di comprare, chi sei, come lavori e come ti comporti. Sul gas, Melania, sul gas ti abbiamo già detto, ma insomma. Ecco.
Sì, grazie, grazie.
La prossima domanda è di Paola Carboni di Equita, prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Buonasera.
Buonasera. Avrei dunque quattro domande, spero per tutti abbastanza veloci. Prima di tutto volevo chiederle se avete notato, insomma, negli ultimi trimestri una diversa dinamicità tra città di provincia o tier 2, diciamo, rispetto alle città principali, questo con dovute specificità sia in Europa che negli Stati Uniti che in Cina. Ecco. Poi un'altra domanda invece riguardo al multibrand, ha già commentato, insomma, che il mood è molto positivo e che gli ordini sono in crescita. Mi chiedevo fino a che punto avete la sensazione, ecco, che questo mood positivo stia comportando per voi un guadagno di market share, diciamo nella consapevolezza, ecco, di un contesto che potrebbe comunque rallentare, oppure se secondo voi questi clienti multibrand pensano ancora ad un contesto supportive, ecco, quindi un mood ancora che riguarda il mercato e non solo il vostro brand, diciamo, anche se ovviamente con la forza che voi avete che rimane. E poi avevo ancora una domanda sul pricing. Come commentava prima, non si fanno cambiamenti, diciamo, in corso di stagione, ma ad esempio se pensassimo alla primavera estate 2023 che avete già presentato, già pensato,
già venduto,
per
Paola,
l'uomo, anche, già, per l'uomo già anche venduta, ecco, se questa collezione primavera estate ha già implicitamente un aumento del prezzo rispetto alla primavera estate 22.
E questo Paola, come ogni stagione si fanno, parte la stagione, si vedono le materie prime, i costi dipendenti e tutti si fa e si fissano i cambi.
Ok. Quindi siamo abbastanza in linea con lo storico. Ecco.
Molto, sì, siamo molto. Allora, su questo è così, sul tema dei multibrand noi non notiamo nessuna compra la primavera estate immaginando qualcosa. Sulla dinamicità, dovunque si va, non c'è un ristorante libero, non c'è un hotel libero, in tutte città grandi e cittadelle i clienti fanno il cocktail, la festa, c'è un grande desiderio di ritornare, anche secondo me un po' troppo, vi dico la sincera verità, almeno per me, ho fatto 41 giorni di cena e ne posso più. Per questo, qui, no, è così, ma guardate, questa, la dinamicità ne vediamo io anche troppa. I multibrand vengono con dei bei budget, ma non sono solo, onestamente, su noi, nel totale sono così. Il prezzo sono scelte, per noi non lo cambiamo due volte, lo cambiamo solo due volte all'anno.
Uh-huh. E l'ultima domanda, chiedo scusa, abbiamo già visto 3 aperture di negozi nel primo semestre, che in genere è anche un po' la vostra velocità di crociera annua, quindi mi chiedevo se dobbiamo aspettarci qualcosa ancora per la seconda parte dell'anno e comunque quali sono.
Sì, noi abbiamo, adesso abbiamo un bellissimo negozio che apriremo a metà luglio a Palo Alto per i ragazzi della Silicon Valley. Questa è una bella cosa, abbiamo un bel rinnovamento a Zurigo nella Bahnhofstrasse, nella bellissima Bahnhofstrasse, e uno negli Emirati. Quindi abbiamo 2 aperture e un diciamo spostamento di ampliamento di location a Zurigo. Quindi i nostri progetti sono abbastanza, siamo per abbastanza sereni, tanto dipende molto come è il prodotto. È sempre lì. Il prodotto è contemporaneo o è un po' statico? Quello è il grande tema. Però non abbiamo nessun problema alla produzione. Guardate che questo è un grande tema. Noi spesso ci lamentiamo delle consegne e tutto, ma poca gente di noi si è presa rischi perché a monte, no? E quindi tu pensi, ma quando mi serve il tessuto per la camicia bianca lo compro? No, non ce l'ha. Quello per fare il tessuto gli ci vogliono 3 mesi. 3 mesi a lui e 2 mesi a noi. Per avere una camicia bianca ci vogliono 5 mesi. Quindi.
Va bene, e chiedo anche così come corollario se c'è già un piano di aperture per il 2023 delle location.
Ah no, sicuro, 2023, 2024. Sì, ma noi speriamo di essere qui, Paolo. Io no, voi speriamo, spero che siete qui anche nel 2040, 50 o 60. Ma quando ci vedremo, anche la chiacchierata con Vacheron Constantin è stata molto affascinante. Investono, vogliamo investire sul grande valore del brand, sul grande valore dell'esclusiva, molto affascinante. Tutta questa gente che viene a trovarci mi piace molto, devo dire. Però il tema di chi verrà a lavorare anche a fare orologi, perché stai 8 ore con l'occhio su una lente di ingrandimento tutto il giorno, quando è la sera sei abbastanza rincoglionito, diciamoci la verità. Quindi dobbiamo insieme proteggere la produzione, dai, questo.
Bene, grazie mille.
Grazie a te, grazie a voi.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Se non ci sono domande, per noi ragazzi è stata bellissima. Vedete quello che dicevamo, pensate se non l'avessimo fatta. Intanto passiamo un altro anno e mezzo, 1 mese e mezzo, quindi grazie veramente di cuore, buona estate, e qualsiasi cosa chiamateci.
Buona serata a tutti, buonasera. Arrivederci.
Qui è l'operatrice Corus, con la conferenza è terminata, potete scollegare i vostri telefoni, grazie.